www.redigio.it e la storia continua. Goffredo Mameli, 1828-1849. Nel 1847, quando stava per spuntare l'alba dell'indipendenza italiana e che Carlo Alberto, memore delle fatte promesse, largiva al suo popolo istituzioni liberali, un cantico di guerra correva sulle labbra di tutti e ripetuto dalla gioventù italiana. Era il grido che le eccitava a insorgere contro l'austriaca dominazione. Quel cantico era il primo parto del genovese Goffredo Mameli. Il giovane poeta entrava nella vita preceduta da un cantico popolare che doveva sopravvivere alla sua breve ma gloriosa esistenza. Non di sole aspirazioni e di liete predizioni poteva pascersi il cuore dell'entusiasta poeta, visto ove era maggiore pericolo. Fu dei primi a dare di piglio il fucile e correre là dove vi erano fratelli da soccorrere, altre province ancora soggette al dominio straniero. E cacciati gli austriaci da Milano, Mameli fu il primo ad iscriversi nel ruolo dei volontari e col sacco in spalla, qual semplice soldato, fece le campagne della Lombardia ed è stato conosciuto al campo quando, nei momenti d'ozio, accerchiato dai suoi amici e ammiratori, improvvisava temi sulle vicende e le speranze d'Italia. Perduta la battaglia di Custoza e costretto l'esercito sardo a ripiegare su Milano, il giovane Goffredo, con la divisione e la Marmora, faceva la sua ritirata su Piacenza, di dove, costretto a ritirarsi in seguito all'armistizio salasco, il Mameli entrò in Piemonte ad aspettare la tanto sospirata riscossa. Il disastro di Novara decise le sorti della guerra di indipendenza. I volontari, dopo breve tempo, furono posti nell'alternativa di accettare un servizio forzoso o di lasciare le bandiere. La legione Manara, molti del battaglione studenti, e non pochi volontari da altri corpi, piuttosto che accettare le condizioni imposte dal Ministero della Guerra, preferirono correre a Roma, dove, programmata la Repubblica, si organizzava un esercito per difenderla. Goffredo Mameli fu nel numero di quelli che salparono per Chiavari per recarsi a Roma. Costretto dall'autorità francese, già installata a Civitavecchia, e a sbarcare al porto d'Anzio e si diresse verso Roma e fu incorporato in quelle legioni in qualità di sottotenente. Mameli si trovò in tutti i combattimenti e pugnò da prode nella memorabile giornata del 3 giugno, quando francesi e italiani si batterono da giganti, disputandosi palmo a palmo il terreno della Villa Corsini. Goffredo, con Manara e i fratelli Dandolo, fu sempre alla testa della sua compagnia e solo indietreggiò quando ogni speranza di riprendere la contrastata posizione fu perduta dal generale Garibaldi. Fu quella una pugna di leoni e lo stesso generale ebbe a dire aver veduti molti combattimenti, ma che nessuno di essi potevasi paragonare alla carneficina di Villa Corsini. Eppure, alla sera, Goffredo Mameli ed Emilio Dandolo, accompagnati da un centinaio di soldati, si presentarono al generale Garibaldi per chiedergli il permesso di fare un ultimo tentativo. Garibaldi acconsentì. Pochi di quei valorosi, pari ai seguaci di Leonida, tornarono alla spedizione. Goffredo Mameli era stato ferito alla gamba sinistra e trasportato all'ambulanza della Trinità dei Pellegrini e visitato dal suo amico e capo medico Bertani. Causa la cattiva disposizione del sangue, la ferita passò in cancrena e il 18 giugno fu dichiarata indispensabile l'amputazione. La finestra della camera in cui trovasi Mameli, scrive Bertani, guardava sopra una strada in cui di e notte passavano a centinaia le palle e le bombe lanciate dall'armata francese. Ma Goffredo poco o nulla badava a quel pericolo postumo, e così si può chiamare, solo se così si può chiamare. Solo nel momento in cui era molto indebolito dalla suppurazione, per un giorno o due cominciò a impazientirsi per quegli andirivieni di palle e di bombe come lo divengono spesso i fanciulli tormentati dalle mosche. Essere ucciso all'aria aperta e combattendo, diceva, meno male, ma essere ucciso nel mio letto come un paralitico è una cosa che non mi garba. L'8 giugno fu sorpreso dal delirio, carezzevole delirio, durante il quale canticchiava a bassa voce e ricordava quasi giorno per giorno la sua vita intellettuale, ahimè troppo breve. Negli intervalli del canto profetizzava e faceva voti per la sua Italia. Povero Goffredo, fiore caduto nel punto in cui sbucciavasi per respirare la vita. Coloro che ebbero la fortuna di conoscerti t'amarono e nel ricordarti una lacrima tributarono alla tua cara memoria.
www.redigio.it e la storia continua.